Il modello kierkegaardiano abbraccia il campo di esercizio delle forze che istituiscono l'io. Ricordate la figura dell'ellisse. E concentra il peso della libertà sul singolo essere umano che riflette su di sé. Le polarità che inquadrano la realtà traggono di volta in volta il sé nelle diverse estasi del tempo, attraverso le sue scansioni imprendibili di passato, di presente, di futuro e dell'eterno, di questo non tempo che attrae nello spessore impenetrabile dell'alternità inconoscibile e della possibilità. Il sé in gioco, insomma, in rapporti di coppie che generano una sintesi e deve riuscire, per essere, in una serie di combinazioni che articolano i limiti definiti da ciascun polo. Ricordate i poli dell'ellisse, finito infinito, possibilità, necessità. La realtà per l'io si gioca nella intersezione dinamica di questi poli. Ogni polo preso per sé appare un limite. Tali limiti costituiscono le condizioni necessarie alla sintesi. Ricordate che è la sintesi che noi stiamo ricercando come definizione del sé, che è ciò che qualifica l'umano. Questi poli non rappresentano delle barriere, ma appunto occasioni di realizzazioni del sé. Sono le vie che intrecciandosi portano all'incrocio del sé. Sull'asse dunque di questa ellisse, che vi invito sempre come forma a tenere ben presente disegnandovela, sull'asse dell'ellisse del sé si trovano i poli contrapposti di possibilità e necessità. Guardiamoli più da vicino. Sull'uno si erge un mondo fantastico, che non è reale, ma che sussiste come realizzabile, come avverrabile. Sull'altro polo domina invece la necessità come obbligo indispensabile, protettivo, ma anche occludente. Il fascio delle possibilità, da un lato, elimina ogni determinazione di cui il sé necessita per essere. Il disperato della possibilità rifiuta ogni obbedienza, ogni definizione. E già ci accorgiamo ora, cominciamo ad accorgerci, che la disperazione riguarda proprio la fissazione dell'io in uno dei poli dell'ellisse. Quindi il disperato della possibilità sarà caratterizzato dal rifiuto di ogni concretizzazione, definizione, obbedienza ad alcunché. Il disperato della possibilità vuole che tutto resti aperto, indefinito. E perciò è disperato, come vedremo più avanti con la figura di Don Giovanni. All'opposto, il disperato della necessità, cioè colui che confida tutto semplicemente in ciò che va fatto perché è necessario, manca totalmente di possibilità. La sua vita è chiusa, si autolimita a un modello, si restringe alla norma, trovando lì giustificazione e conferma, rassicurazione, sino a fossilizzarsi. Il disperato della necessità sopravvive a livello del conformismo, del determinismo, del fatalismo, del legalismo e anche del fondamentalismo. Tutte figure del necessario assunto come limite per sé. Conformarsi a ciò che fanno altri, richiudersi in una regola, in una norma assunta come unico spazio protettivo e acritico, questo è il problema, sino dunque a esercitare la propria modalità d'essere non nella libertà dell'umano, ma nella forma del rispetto esteriore alla legge, quindi legalismo, sino alla violenza del fondamentalismo, dell'affermare qualcosa come unico, inconcusso, indiscutibile e dunque da applicare secondo una regola e senza la misura aperta della libertà che di volta in volta si fa interpretazione. Qui, in questo polo della necessità, l'esistenza umana è percepita come un peso che non può mai essere alleggerito dalla vivacità del possibile, che comunque è negato. Chi vive rinserrato nel polo del necessario si racchiude in un bozzolo in cui tutto viene fatto perché così vuole una norma, perché così vuole una legge, perché così vuole una qualsivoglia autorità politica o religiosa, perché così vuole un gruppo di appartenenza, senza mai aprirsi allo spiraglio di ciò che potrebbe anche essere diversamente, quindi allo spiraglio del possibile. Certo, abbiamo già preannunciato che anche nella possibilità ci si può perdere, già che la possibilità non attinge mai la realtà, ma continuamente la sospinge in un altrove futuro che non diventa mai presente. L'essere umano si ritrova così costituito dal limite assunto come possibilità scelta. Se la possibilità viene scelta, essa può trasformarsi in realtà. Questo accade quando la possibilità viene eletta come propria e dunque si realizza nella trasformazione, nella trasmutazione di ciò che è possibile e necessario, attraverso, mediante la libertà individuale. Scelgo il mio possibile come mio e perciò è necessario, non perché imposto da altro o da altri. Accennavo poc'anzi alla figura di Don Giovanni, il Don Giovanni mozartiano, che è il Don Giovanni kierkegaardiano. È la disperazione della figura di Don Giovanni, che se non conoscete vi invito a scoprire, almeno attraverso l'opera di Mozart, che ben qualifica questo uomo fascinoso che pur cade nel baratro abissale della disperazione mortale. La disperazione di Don Giovanni si colloca a questo punto, a tal punto. Egli è davvero l'eroe tragico del possibile. Patisce attraverso il godimento sensibile un'inquietudine che serpeggia ovunque, sino all'angoscia, sino alla disperazione. Nulla basta mai a Don Giovanni, perché tutto è subito consumato, qualunque piacere, qualunque amore, nulla soddisfa pienamente il suo cuore, il suo desiderio. Egli dunque non sceglie mai, ma questa non scelta, anzi, questa che appare in fondo come la finzione della scelta nella assolutizzazione del possibile, avviluppa il libertino, che è Don Giovanni, nel gorgo della disperazione, perché Don Giovanni ha confuso la libertà individuale con l'illusorietà dei possibili, possibili che non diventano mai reali. Egli dunque manca se stesso, perché non si raggiunge mai, non afferra mai il reale, come un incubo, come quelle giostre che forse avete frequentato da bambini a Luna Park, in cui in un rifrangersi di specchi non si vede mai, non si percepisce mai nulla secondo le misure della nostra realtà. Le possibilità, scevre dal limite imposto della necessità, possono creare un assoluto negativo, una assolutezza che ha un tono distruttivo, così da perdere il sé nel cattivo infinito che esse rappresentano, in un labirinto di specchi senza uscita. Interessante notare come le possibilità possano essere corrette dalla necessità, quindi dal riconoscimento di un limite che non è assolutizzato, ma è elevato a realtà vivibile. Per uscire da questo gorgo disperante, il soggetto deve necessariamente, opportunamente, realizzare una sintesi attraverso una definizione che possa porre fine alla interminabilità dei possibili, attraverso la scelta, una scelta personalissima, che trasformi il puramente virtuale, il semplicemente potenziale, nel reale necessario. Questa può essere intesa come anche una soglia di passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta, quando il reale prende forma, si configura in determinate scelte, mentre prima tutto è possibile. Ogni professione, ogni scelta amorosa, ogni scelta che rappresenta una inclinazione personale, tutto aperto. E questa apertura è fantastica, entusiasmante da un lato, ma anche inquietante dall'altro, perché in questo tutto aperto nulla è fondato, nulla è reale. Certo, se tutto fosse chiuso, sarebbe in un abisso mortale, in un monumento funerario. Ora, l'incrocio del possibile con il necessario trasforma il possibile in un reale vitale, perché è personale. Finisce dunque lo sciame dei possibili, perché uno di loro finalmente, realmente è. Sembra di assistere alla nascita di un bambino. Una donna può sognare un figlio, ma finché esso non nasce, il bambino non c'è. Quando sarà nato, sarà quel determinato bambino, con un determinato nome, appartenente a una razza, con un certo colore di pelle, con un certo nome, con una storia che si apre e comincia. Sarà bianco, nero, giallo, sarà maschio, femmina. Sarà anche bello o brutto, ahimè, sano o malato, ma sarà quel bambino, con quelle potenzialità determinate, attraverso le quali metterà in gioco la propria libertà. Ma il figlio solo sognato, come nel vecchio romanzo di Oriana Fallaci, resta un figlio mai nato, un figlio desiderato, ma che non è diventato reale. La possibilità assunta tra le molte certamente limita. Quel figlio nato non sarà l'espressione di tutti i figli possibili, ma sarà il bambino che c'è. Potremmo usare altri esempi. Il fidanzato, il marito, l'amante scelto è quello. A quell'uomo, a quella donna io mi leggo e sono l'amore che attraverso una determinata demarcazione, delimitazione non necessaria ma scelta, creano spazi di vita reale. ugualmente per una passione. Sceglierò di giocare a calcio piuttosto che di suonare la chitarra oppure di dedicarmi alla danza. Difficile realizzare insieme inclinazioni così contrastanti. Quando mi dedicherò a una inclinazione, quella sarà realizzata, realizzabile, reale. E dirà anche chi sono. Sono uno che ha scelto di studiare filosofia e non ingegneria. Sono uno che non sarà mai un medico, ma forse sarà uno storico, e un bravo storico. E via dicendo. La possibilità dunque assunta tra le molte certamente limita, ma la limitazione non definisce la mancanza, bensì determina la linea di cominciamento del reale, della realtà guadagnata. Dall'altra parte, e in maniera opposta, anche la necessità confina il sé nella non scelta, in una costrizione al dovere esterno rispetto alla propria peculiare autonomia. In questo caso il sé manca la libertà, perché si fissa, si rinserra in un unico polo. Quando la sintesi riesce, il sé si pone al centro del campo dinamico in cui realtà e libertà per lui coincidono. Quindi è nel centro dell'ellisse che noi troviamo il fuoco del sé, questo io che diventa reale perché si ritrova nell'intreccio dinamico al cuore di questo campo di forze in cui possibile e necessario diventano contigui, nel senso che arrivano a toccarsi in una linea di continuità. Se invece la necessità prevale, il sé si immobilizza. Su questo piano, mentre sul piano della possibilità abbiamo visto la figura del Don Giovanni, del seduttore, e vi ricordo che uno degli scritti più divertenti di Kierkegaard, che come Socrate usava la figura retorica dell'ironia, ha scritto un pamphlet dedicato proprio alla figura del seduttore. Vi consiglio di leggerlo come lettura previa alla ripresa, che invece studieremo come programma d'esame. Ora, diversamente dal Don Giovanni, ripeto, figura del possibile sempre aperto e unicamente possibile ma è reale, la figura rappresentativa del polo della necessità è il marito. Per Kierkegaard il marito è l'emblema della necessità. C'è ironia, ovviamente, nella scelta della figura del marito, inteso secondo l'ideale borghese di metà Ottocento, in terra danese, quindi in questa Europa nordica, segnata fortemente dal senso calvinista del dovere, dal senso kantiano del dovere per il dovere. Dunque il marito è colui che ben rappresenta una situazione non di creatività, di generatività, potremmo ben parlare del marito anche in senso assolutamente positivo. Ma qui noi seguiamo Kierkegaard e l'ironia kierkegaardiana sta nel definire invece la figura del marito come di questo candidato alla disperazione che sta al riparo dal dinamismo del reale libero e si arrocca in questo polo rassicurante del necessario. È un uomo che ha un buon lavoro, che ha una buona cerchia di amici, che sa chi è, non ha dubbi di sorta ed è bello lì rinserrato in ciò che considera giusto perché necessario. Costui coltiva l'illusione di vivere secondo una determinata legge, la legge del suo stato, della sua nazione, della sua città, della sua religione, ma è accecato dalla unicità e pietrificato da questa cogenza imperativa della necessità. Non sappiamo se ami sua moglie, ma sicuramente ritiene di essere un buon marito perché non la tradisce, per esempio. L'autolimitazione al solo necessario blocca ogni dinamismo e così riduce l'esistenza del soggetto a una fissità sterile, mortale. Il necessario resta al di sotto della soglia del limite umano invece di oltrepassarlo. Sin qui abbiamo considerato da vicino questi due poli, possibile e necessario, accorgendoci che tanto nell'uno con la figura del seduttore, del Don Giovanni, quanto nell'altro con la figura del marito che si fissa e si arrocca in un immobilismo non vitale, anzi mortifero, noi manchiamo il sé. Il sé ha bisogno di un dinamismo che si faccia realtà, quindi non può né bloccarsi nella necessità né vanificarsi nel possibile. Il sé si acciuffa attraverso l'io quando possibile e necessario sono inanellati dalla libertà dell'individuo. Ciò che mi è necessario è tale perché ho trasformato la mia potenzialità nella mia realtà necessaria. Ho trasformato il limite in condizione di vita. Dunque l'io può vivere umanamente, all'altezza della dignità dell'umano. E questo per noi che vogliamo occuparci di che cosa è l'uomo è molto importante. Thank you.